Buonasera a tutti.
Oh, non vi sento, stiamo attenti.
No, buonasera a
tutti.
Parlare
forte e chiaro.
Questa sera appunto abbiamo avuto il piacere di avere con noi Gad Lerner, che ci ha parlato di resistenza, ma è famoso come giornalista per essersi occupato di più temi, sia dentro che fuori dall'Italia. E vorrei partire in realtà con una domanda che si lega direttamente a quello di cui abbiamo parlato stasera, cioè della resistenza, con una domanda di Giulia.
Allora, abbiamo parlato anche parallelamente forse di uguaglianze di genere, di libertà personali. Allora, la domanda è: deve esserci per forza un conflitto perché queste riescano a imporsi, ad emergere in modo forte? O possono esserci altre vie pacifiche che permettano la loro, il fatto che scaturiscano con pari forza?
Il compromesso più felice sarebbe un conflitto pacifico, e ce ne sono stati. Ci sono stati grandi movimenti non violenti che sono riusciti a ottenere dei risultati, ma non sempre così, purtroppo. Parlando di parità di genere, noi vediamo nella Turchia di oggi donne di straordinario coraggio, come l'avvocatessa Ebru Timkin, che muore in carcere perché la sua lotta è digiunare per 238 giorni contro una violenza di Stato, ma ha pagato con la vita. Una emancipazione femminile che in un paese di tradizione islamica si potrebbe pensare più difficile di quanto non sia da noi. Il conflitto è necessario. Le modalità di questo conflitto cambiano nelle diverse circostanze. Pensiamo al grande movimento in atto negli Stati Uniti oggi contro la discriminazione razziale, contro le violenze della polizia, Black Lives Matter. È un movimento che si è sviluppato pacificamente, oggi incontra una violenza che non è più soltanto quella poliziesca, ma che è quella di un contromovimento aggressivo, reazionario e suprematista. Magari tutti i conflitti
si potessero
risolvere tutti non violenti.
Dalla Turchia che ha citato vorrei spostarmi a un paese vicino che è la Grecia. Io ricordo che nel 2011-2012 nella sua trasmissione, che allora era in prima serata sulla 7 L'Infedele, fu credo il primo giornalista italiano a dare voce, a dare spazio alle voci che dalla società e dalla politica greca si sollevavano contro le misure di austerity che venivano applicate in quel paese. Adesso sono passati quasi 10 anni. Come vede la situazione sia per quanto riguarda la società greca che per come viene raccontata l'Unione Europea oggi nei media italiani?
Ma intanto, per dire come i movimenti servono anche molto a distanza, se ho fatto quelle trasmissioni all'Infedele lo si deve alla circostanza per cui il portavoce di Syriza, cioè del partito di sinistra che ha vinto le elezioni all'epoca, era stato correttore di bozze nella nostra tipografia negli anni dei colonnelli, negli anni del regime fascista in Grecia, e lui si era rifugiato in Italia. E vedi, questi legami nel tempo poi producono frutti. Sono stati sconfitti loro. Nel loro confronto con l'Europa sono stati schiacciati, e questo ha riportato al governo in Grecia una destra nazionalista, e oggi le tensioni con la Turchia, le manovre militari nel Mar Egeo ci dicono lo stesso trattamento disumano riservato ai profughi, ai migranti. Ci dicono che questa sconfitta produce dolore, produce effetti nella vita quotidiana della gente.
Sì, e su questo punto io vorrei collegarmi se ritiene che è mancata una critica in Italia da sinistra all'Unione Europea in questi anni. Cioè, se dopo la capitolazione di Tsipras fondamentalmente ci si è dimenticati di di quella storia e sia stata adottata una retorica sull'Europa, indulgente, ma fondamentalmente che non raccontava quello che era. Laddove invece la destra, Salvini, la Meloni e anche il non lo includo nella destra, ma comunque di certo non rientra nella sinistra, il Movimento 5 Stelle hanno adottato una posizione netta di critica all'Unione Europea.
Io credo che ci sia stato un errore drammatico del governo italiano dell'epoca, che quando l'Europa ha strangolato la Grecia di Tsipras e Siriza, e il governo greco aveva fatto appello a tutti i paesi euromediterranei che si trovavano in condizioni meno drammatiche ma non così dissimili dalla Grecia, aveva fatto appello all'Italia, alla Francia, alla Spagna, al Portogallo, di unirsi in un fronte comune contro l'austerità che non teneva conto delle condizioni reali dei popoli. L'Italia in quel momento era il governo Renzi, preferì fare il primo della classe che diceva, invitava la Merkel a Firenze e diceva: noi non siamo come la Grecia, noi non vogliamo pagare le baby pensioni dei greci. Credo che l'abbiamo pagata dopo questo atteggiamento, perché si è fatta della retorica sul battere i pugni sul tavolo. Io non credo a un anti-europeismo di sinistra, penso che non possa esistere, che sia nella nostra natura la difesa sovranazionale delle classi più deboli, ma e quindi non ha nessuna gelosia, invidia di chi ha voluto spaccare l'Unione. Credo che serva più Unione Europea. Purtroppo ce ne siamo resi conto soltanto a seguito di una disgrazia, cioè della pandemia Covid.
E rimanendo appunto in tema di un partito che si è costruito in parte come critica all'Unione Europea, all'euro, quantomeno in tempi recenti, cioè la Lega, lei ha sempre conosce la Lega dagli esordi di Con Bossi all'ultima pontida di Salvini. Ecco, in questo panorama, visto che tra poco meno di un mese in Veneto si vota per le regionali, come giudica la figura di Luca Zaia?
Come un potentissimo revival di regionalismo e di nazionalismo localistico. È il ritorno della Lega nella trincea del Nord, più precisamente con l'orgoglio venetista separato e spesso contrapposto ai lombardi, che in un primo tempo la Lega aveva cercato di superare faticosamente, espellendo i primi esponenti della Liga Veneta, con la nozione inventata, artificiale, di Padania, per dire che stavano insieme. Oggi invece tornano a separarsi. Zaia si rafforza e rafforzandosi dimostra che il progetto nazionalista di Salvini, costruire una Lega che si estendesse anche nel Mezzogiorno d'Italia, è un progetto già fallito.
E se dovesse dare un consiglio alla sinistra veneta su come sconfiggere Luca Zaia?
Non sarei qui a chiacchierare con voi, a farmi mai delle domande così difficili alle quali non so rispondere. Non voglio fingere.
Ci troviamo in una situazione eccezionale dovuta alla pandemia. Generalmente questo festival prende luogo in uno spazio aperto che è un parco, è un'ambientazione popolare con gastronomia, ed è sicuramente uno di quei tentativi di radicamento nel territorio che, almeno secondo il nostro ragionamento, è il modo con cui...
Guarda, da quello che mi hanno raccontato di voi, e parlo con molta superficialità perché ho soltanto dei racconti, siete una delle tante dimostrazioni, per fortuna tante, che una rigenerazione della sinistra, di una sinistra che abbia di nuovo delle radici, che abbia di nuovo dei legami popolari, autentici, non passa attraverso i gruppi dirigenti attuali. Mi ci metto dentro anch'io, anch'io sono come dire, un pezzo di quella sinistra che per andare al governo ha avuto l'ansia di legittimazione, una soggezione all'establishment che ha portato a rompere i suoi rapporti con il mondo che l'aveva generata, il mondo degli sfruttati, il mondo dei più deboli. È ovvio che da lì la sinistra rinascerà ed è ovvio che non saremo noi, ma sarete voi.
Speriamo. No, e un'ultima domanda, perché mi guardano minacciosi dalla fine della sala. Gad Lerner è nato a Beirut, in Libano. Un commento rapido sulla situazione attuale in Libano.
Mi ferisce molto, perché io speravo che il Libano, che ne aveva già passate di tutti i colori, riuscisse a starne fuori da questa contesa medio orientale che si traduce in carneficina subito lì accanto, in Siria. La Siria ha mandato 1,5 milioni di profughi nel piccolissimo Libano, il più piccolo del Veneto. Qui si blatera di invasione per poche migliaia di migranti. Lì c'è su 4 residenti in Libano uno è un profugo siriano, per capirci. E in questa bomba orologeria già innescata c'erano movimenti di protesta anticorruzione che superavano le gabbie etniche. Questa esplosione di un arsenale nel porto di Beirut rimette questa città e questo piccolo paese mosaico al centro del conflitto medio orientale in una maniera pericolosissima, perché lì c'è l'Iran e lì c'è l'interesse invece delle petromonarchie del Golfo, c'è la mira egemonica della Turchia. È sempre stato un luogo in cui si combatteva una guerra per procura, il Libano, ma siccome ne aveva vissuta una atroce, una guerra civile durata 15 anni dal 1975 al 1990, se la ricordano, e i giovani l'hanno sentita raccontata dai genitori ed erano preoccupatissimi di dover rivivere qualcosa del genere. Io ne ho paura, e credo che però abbiano la creatività, la vitalità, la saggezza, questo, di scongiurarlo.
Grazie. E c'era un'ultima domanda da parte di Giulia
relativamente al suo lavoro come giornalista. La domanda è: quanto le sue idee personali, la sua visione del mondo, è per lei un valore nel lavoro che lei fa, nel suo racconto della realtà?
Potrei cavarmela rispondendo tutto, completamente. E potrebbe sembrarvi una risposta paracula, perché certamente io sono un giornalista che ha fatto, tra virgolette, carriera, che ha fatto compromessi, che ha avuto relazione con i suoi editori, e non faccio della retorica sulla mia purezza o indipendenza, perché chi fa quella retorica sulla schiena dritta, secondo me, va sempre guardato con sospetto. Però ho avuto una fortuna sfacciata nella vita. Ho cominciato il giornalismo a lotta continua, come militanza. Quelle ragioni, quelle visione del mondo, naturalmente molto cambiata nel tempo, ma l'ho seguita. Quando oggi parlo di migranti, parlo della mia biografia personale. Quando parlo di razzismo, so di che cosa parlo, e quando parlo anche di conflitti sociali, ho conosciuto gli operai, ho conosciuto i padroni, e credo alla mia età di poterlo dire con una certa serenità. Nessuna purezza, 1,000 compromessi, una fortuna sfacciata che i giovani che oggi intraprendono questa missione, questo mestiere, non hanno più, perché il lavoro dei giornalisti si è proletarizzato, e quindi ne parlo con imbarazzo, perché so la fortuna di cui ho goduto.
Va bene, grazie mille per la disponibilità.
Grazie. A voi, ciao.